Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Vorrei rivolgermi in particolare a voi, ragazzi e ragazze, a voi giovani. Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, nell'aiuto verso gli altri. Il vostro avvenire dipende anche da come sapete vivere questi preziosi anni della vita. Non abbiate paura dell'impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro. Mantenete viva la speranza. C'è sempre una luce all'orizzonte.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca e benvenuti tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato, Francesco le ha pronunciate il 1 maggio del 2013 in udienza generale. Non guardate con paura al futuro, dunque. Si rivolgeva ai giovani e verso i giovani, ma verso tutti noi. Futuro è una parola che spesso pronunciamo non solo con una punta di paura, ma anche con sfida, con lungimiranza, con coraggio, con curiosità. L'invito di Francesco è pronunciarla con speranza. Ebbene, allora, futuro è proprio il nostro spunto di oggi.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimani i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, oh, il suo nome è detto. Mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella.
Non abbiate paura dell'impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro. Mantenete viva la speranza. Questo promemoria di Francesco all'udienza generale del 1 maggio 2013. Il futuro è sempre più incerto, in realtà, sempre più nubi sembrano addensarsi sul futuro dell'umanità. Il futuro dei singoli, della società, il futuro della politica, appunto, segnato dalle ombre cupe del terrorismo. Poi si parla del futuro immaginato dalla fantascienza, non più rasserenante, più delle volte in verità. Fantascienza che è sempre meno fanta e sempre più scienza, però. Il futuro che si fa presente, appunto. Fogli di vocabolario, futuro. La radice è fui e affonda nel sanscrito bu, che vuol dire non soltanto sono, quindi una declinazione del verbo essere, ma anche divento. Donde bio, da questo suono bu, vita, il divenire per eccellenza, il futuro per eccellenza. Futuro è ciò che è incerto, proprio in quanto diviene, accade appunto momento per momento, già da ora, a partire dall'oggi, dal presente. E cogliere i segni del presente è importante per rendersi attivi costruttori del futuro, anche se a rigore il futuro non esiste mai, e appunto è il risultato di un perenne divenire. Bene, sui segni dei tempi, espressione tipica del Concilio Vaticano II, si soffermò a lungo Papa Paolo VI. Vorrei provare a rileggervi un breve passo da un'altra udienza generale, quella del 16 aprile 1969. È offerto ora al pensiero moderno l'invito a decifrare nella realtà storica, in quella presente specialmente, i segni, cioè le indicazioni di un senso ulteriore a quello registrato dall'osservatore passivo. Lungimirante invito dunque questo di Paolo VI a interpretare il nostro presente proprio in funzione del futuro, con uno sguardo che vada al di là dell'oggi, del momento attuale. Ebbene, chi osserva attivamente i segni dei tempi, cercando un apparentemente improbabile legame fra arte e linguaggio del computer, è un giovane artista, Angelo Calabria, in arte Aka. Lo incontriamo a margine dell'uscita di un suo libro che ci spiega la corrente artistica chiamata sequenzialismo. È molto legato al futuro il sequenzialismo. Il sequenzialismo nell'arte è il titolo del libro, linguaggio spazio-temporale del segno, l'evoluzione della comunicazione artistica nell'era dell'informazione. Edita questo volumetto Albatros.
Oggi, all'alba dell'era dell'informazione, diventa essenziale per l'artista sapersi esprimere attraverso il nuovo universo linguistico che si è venuto a creare dall'interazione tra uomo e computer. L'uomo e il computer interagiscono all'interno di una dimensione spazio-temporale connettiva, non tramite una realtà di dati concreti, ma in funzione di una realtà fondata sul contare, sul calcolo, di informazioni virtuali, regolate da un codice binario e organizzate in sequenze di bit. La realtà, quindi, non è un continuo ininterrotto, ma è una successione di parti. Può essere paragonata a una pellicola cinematografica, i cui fotogrammi, scorrendo nello spazio e nel tempo, generano la proiezione nella sua completezza. Con la diffusione di Internet, a partire dalla metà degli anni 90 del XX secolo, abbiamo assistito, grazie al progresso informatico, a un radicale cambiamento dei parametri spazio-temporali all'interno della comunicazione globalizzata. Prima, se avessimo avuto bisogno di determinate informazioni, reperibili ad esempio soltanto in California, ci saremmo dovuti sobbarcare un viaggio e un periodo di ricerca che ci avrebbero portato via parecchi giorni. Adesso, con l'ausilio della rete, è diventato estremamente semplice acquisire le medesime informazioni standocene comodamente seduti davanti al computer di casa nostra e in brevissimo tempo. Questi profondi cambiamenti nello scenario comunicativo attuale in ambito informatico, filosofico e scientifico rendono accessibile all'artista una gamma di nuove possibilità espressive imprescindibili nell'evoluzione contemporanea e futura del linguaggio artistico.
È Ecco, grazie a Gino Manfredi che ci ha letto un passo da Il sequenzialismo nell'arte, linguaggio spazio-temporale del segno, l'evoluzione della comunicazione artistica nell'era dell'informazione, di Angelo Calabria, in arte ACA. E adesso la parola a lui, all'autore.
Allora, il sequenzialismo è in origine una teoria filosofica che ha radici nel 600, nel 1600. E nel contemporaneo è divulgata dal professor Achille Varzi della Columbia University, e in parole povere sostiene che le cose e gli eventi non sono classificabili in tre o quattro dimensioni secondo le teorie conosciute, ma attraverso delle sequenze di particelle, di molecole che si evolvono nello spazio e nel tempo. E quindi le cose e gli eventi non sono da considerare nella loro interezza, ma è come un flusso di granelli di sabbia in una clessidra che si spostano da un ambiente a un altro.
Questo tra l'altro risponde perfettamente alla fisica delle particelle, agli attuali modelli che ci propone la scienza, la fisica.
Sì, il concetto di scelta quantistica è quello,
ecco, la fisica quantistica
che a me interessa e che ho affrontato, diciamo, con la mia ricerca. Diciamo che a me interessa, per quanto riguarda il computer, il discorso di approcciarlo come un'entità linguistica. Quindi io ho cercato di affrontare il rapporto, la comunicazione tra l'uomo e il computer, cercando un punto di simbiosi tra l'uomo e la macchina. Quindi io realizzo delle opere fatte a mano, ma con un procedimento mentale che è molto simile al calcolo, al contare. Quindi che
al calcolo?
E al contare, che riscontra appunto l'essenza della macchina e anche l'essenza del nostro cervello.
Anche la macchina, anche il computer si basa su una sequenza di informazioni minimali,
di
no?
0 e 1,
di particelle, sì. 0 e 1, diciamo,
sì, sì.
Così.
Linguaggio macchina.
Digitale, linguaggio, sì. Digitale da cifra, no? Quindi sì. La cifra affianca delle porzioni infinitesimali. Che cosa comporta nell'elaborazione quindi del prodotto artistico questa coscienza di avere a che fare con una realtà in evoluzione basata su una sequenza di particelle, quanti o cifre che siano?
L'approccio che utilizzo io non è il classico approccio referenziale o estetico, cioè figurativo o astratto, quindi mirante al risultato compositivo.
Non ci riguarda,
cioè
il risultato.
All'effetto finale.
Non ci interessa farsi dire che meravigliosa opera che hai realizzato, competitiva con la Cappella Sistina. Non ci importa.
Non è facile comunque farlo. La cosa fondamentale che differenzia il sequenzialismo nell'arte dalle altre forme di arte conosciute è che l'artista, in questo caso io, procede in maniera sequenziale, ossia un segno dopo l'altro in sequenza, costruendo un percorso nello spazio e nel tempo. Ma questo percorso nello spazio e nel tempo è direzionato, quindi in base a quale direzione questi segni prendono viene associato un determinato stato d'animo, un'emozione, e quindi il risultato espressivo, in questo caso il processo espressivo che si sviluppa seguendo questi segni, non è più vincolato quantomeno esclusivamente all'aspetto, al risultato che si ottiene, la forma e il colore, ma
al farsi.
Si lega alla funzionalità sia del fare dell'artista che del guardare dell'osservatore, che ripercorrendo, avendo delle tracce di leggibilità dei vari segni che sono strutturati in modo da comunicare la spazio-temporalità con la loro struttura, cioè riesce a ricostruire un determinato percorso che rispecchia un determinato tema espressivo, in questo caso.
Vorrei azzardare che il sequenzialismo nell'arte riflette anche l'estemporaneità delle nostre relazioni, determinate appunto e dal computer e dalle nuove teorie fisiche e astrofisiche, la relatività di spazio e tempo, l'istantaneità con cui anche siamo condannati alle relazioni interpersonali,
la virtualità ormai,
e la virtualità ormai,
certo.
No? Quindi questa fotografia di tutto ciò che ci riguarda è sempre soltanto in fieri, è la versione semplificata dell'eterno presente, diciamo, è quello che ci meritiamo. Allora, questa estemporaneità sia di realizzazione che di
fruizione, in questo caso,
di utilizzo, di godimento, no? Da parte dell'osservatore, ci condanna a una volatilità anche di rapporto con l'opera d'arte. Prima l'opera d'arte era venerata, l'oggetto d'arte era venerato, no?
L'opera d'arte era un prodotto della realtà in un certo senso, mentre oggi con le nuove tecnologie c'è chi predilige creare opere effimere
perché appunto virtuali, perché
ma fa parte, diciamo, del fisiologico sviluppo tecnologico, cioè i vari mezzi che man mano vengono inventati stimolano l'artista a sperimentare sempre nuove possibilità espressive. A me interessa invece in questo caso non staccarmi completamente dalla materia concreta, nel senso io realizzo comunque un'opera che utilizza un linguaggio affine alla macchina, ma la faccio manualmente come si faceva una volta per mantenere questo equilibrio. Dico, fondamentalmente in questa prima fase iniziale mi interessa analizzare bene la parte basilare, l'essenzialità del linguaggio, perché quando si fa qualcosa di nuovo è facile perdersi, quindi è importante fare delle buone fondamenta. Quindi a me interessa innanzitutto, in questi primi anni sto sviluppando il discorso con carta e penna, si può dire.
E allora grazie ad Angelo Calabria per utilizzare mezzi del passato al fine di garantire opere d'arte che strizzino l'occhio e al futuro, che possano sopravvivere anche nel futuro. Autore Angelo Calabria, oltre che artista sequenzialista, de Il sequenzialismo nell'arte, linguaggio spazio-temporale del segno, l'evoluzione della comunicazione artistica nell'era dell'informazione, in libreria per Albatros. E questo dunque era un esempio di come il futuro sia entrato nel presente, o forse il contrario, di come si modifichino reciprocamente il futuro e il presente, particolarmente nel campo dell'espressione artistica e della comunicazione. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando sulla parola futuro.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Passione, perché penso che sia una, insieme alla curiosità, sia una delle spinte più potenti dell'uomo, che lo rendono diverso da altre specie di ominidi con cui condividiamo alcune caratteristiche. La curiosità e la passione sono alcune delle caratteristiche più peculiari dell'essere umano, e con la curiosità e con la passione penso che potremo fare enormi passi in avanti. Forse siamo solo all'inizio di qualche cosa che renderà l'intero universo, l'intero mondo forse migliore.
Guido Tonelli, fisico.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Poi c'è chi il futuro se lo immagina ridendoci un po' su. Pagine di classici di Ennio Flaiano, Turisti sulla Luna, voce di Stefano Onofri.
Se hai deciso anche tu di partire, evita i mesi del caldo. Noi la sciocchezza l'altro anno la facemmo a partire proprio per Ferragosto. Un inferno. 10 chilometri prima della luna tutti fermi, in fila, ad aspettare i timbri. 6 ore. C'era un tipo che timbrava calmo e 3 che stavano a guardare. Sembrava un ufficio postale italiano. E una volta arrivati, bello quanto vuoi, non eviti la delusione. È la luna che ti aspettavi? Sembra di stare in montagna. Pieno di turisti che si levano i pesi dalle scarpe per saltare e volare. Al solito noi italiani ci facciamo la figura peggiore. Ridiamo e gridiamo troppo. In un cratere una guida dice: «C'è qualcuno che vuol cantare per sentire l'eco?» Subito uno di Parma comincia a cantare la Tosca. Roba da sprofondarsi per la vergogna. Ma c'era anche una comitiva di americani. Il giorno che arrivammo con i loro scafandri colorati, pieni di termos, i bambini maleducati, le mogli energiche. Poi tutti a fotografarsi, a mettersi pietre in tasca per ricordo. A sera la luna è piena di cartacce, di scatole, di bottiglie vuote. Dormire non se ne parla nemmeno. Tutti cantano e naturalmente viene il complesso dell'emigrante. Invece di canzoni allegre, inni patriottici e canti di montagna. Peggio di tutti sono i turisti seri, scientifici, che disprezzano gli altri. Sempre a prendere misure, a scavare, a far calcoli. Vestono male di proposito, ti guardano con sufficienza e dicono «Spazial tourist». In genere sono tedeschi, studenti, ma anche torinesi. Saprai già che sulla luna si mangia male, quasi come in Inghilterra. Noi italiani, se andiamo fuori casa, ci piace star bene, non rinunciare a niente. Ora, il caffè te lo scordi. Non parliamo poi dei nostri piatti. Su Giove, la sera che arrivammo, cannelloni. Beh, benissimo, dico, cannelloni. Ci portano una salsiccia lunga un metro e illuminata dentro. Che cosa vuoi mangiare? La rimando indietro, protesto e mia moglie dice, vuoi sempre farti riconoscere. Il servizio? L'ospitalità? Ah, stendiamo un velo. Arriviamo stanchi morti su Urano. Niente camere, che avevamo prenotato. Tutto preso per il congresso degli uranisti. Allora mi sono fatto sentire e quando vedono un tipo deciso, la camera viene fuori subito. Ma si vendicano con la forza di gravità, te ne danno poca e tu la notte ti svegli sul soffitto come è successo a mia moglie. Va bene che lì le donne sono odiate. Il triste di questi viaggi è che il tempo che ti resta libero per le riparazioni lo impieghi a cercare un alloggio. L'assistenza meccanica. Te ne racconto una. Su Marte andiamo a vedere i canali di Schiaparelli, spettacolo detto tra noi che entusiasma la gente di lassù e che a noi ci lascia un po' freddi. Siamo abituati male. Comunque andiamo. Mi si guasta un tubo e mi fermo. Non un'officina aperta dopo le tre. Nell'unica che mi aprono, il padrone guarda e dice, antipatico, «Tanti spurvù!» Ci stavamo disperando quando arriva una comitiva di quattro russi del movimento Pace e Libertà per un cosmo migliore. Guardano, uno entra nel razzo e dice, «Taliansky?» «Sì». Tira fuori un portafoglio comprato a Firenze e dice, «Bello! Dante, Machiavelli!» E ride. E noi figurati la gioia che avevamo di ammirare portafogli o di parlare di letteratura. Pensavamo che il russo era filato via e che non sapeva riparare niente. Dopo un po', un ronzio. Eccolo che ritorna a motore acceso, si ferma, scende e dice sorridente, «Ingolfato!» Lo ringraziamo. Mia moglie voleva che gli facessi un regalo, ma non mi sembrava il caso. Abbracci, grandi risate. Rimontano nel loro razzo e se ne vanno. Insomma, sono cose che fanno piacere. Girando lassù, impari ad amare quelli della terra.
Grazie a Stefano Onofri che ci ha riletto una pagina di Ennio Flaiano, Turisti sulla Luna. Cari amici, il futuro può essere minaccioso, può apparirci tale, però se noi non ci impegniamo a orientarlo verso il bene. E quanto Papa Francesco ricordava ai giovani e ai ragazzi dell'anno 2013, salutandoli al termine dell'udienza generale del 1 maggio. E allora oggi vorrei lasciarvi con un pensiero di uno specialista di futuro, colui che riuscì a immaginare la nuova conformazione dello spazio, confermata proprio in questi mesi, con un secolo di anticipo, Albert Einstein. Diceva Einstein, «Non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto». Vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole è in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Non perdete le nostre serie monografiche. In questi giorni stiamo proponendo una carrellata a cadenza bisettimanale, lunedì e giovedì alle 21, sulla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Ci trovate naturalmente anche su www.radiovaticana.va, sezione programmi, oppure sui nostri social Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.